terzo segmento, terzo tratto del percorso all'interno del primo capitolo del testo di trama, vi informo subito che divido in due questo file perché ho problemi nell'invio di file audio che sembrano troppo pesanti, quindi lo articolo in due piccole puntate. Eravamo giunti a considerare come nella seconda metà del secolo scorso le tensioni al cambiamento a livello mondiale avevano visto fra i protagonisti anche l'educazione, la riflessione e le pratiche educative, addirittura l'educazione pensata come uno strumento per un radicale mutamento sociale e politico, ritenuto necessario per erigere la nuova società. Un grande desiderio, una grande utopia, se volete. In effetti questa auspicata rivoluzione non avviene, ma ciò, ed è quello che ci interessa molto in questa sede, non affievolisce affatto la capacità propositiva della pedagogia e dell'educazione. Io mi sono permesso di aggiungere alcune cose al testo di trama per dare evidenza a questa capacità propositiva, sia a livello di pensiero sia a livello di esperienze, e provo a farvi qualche riferimento. Il primo è quello relativo all'approvazione il 20 novembre del 1989 da parte delle Nazioni Unite, con un voto all'unanimità o quasi, della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Una convenzione importantissima che in 54 articoli declina questi diritti, a partire ovviamente dal diritto alla vita, per poi arrivare agli articoli 28 e 29, se non ricordo male, il diritto anche all'educazione. Ed è più importante questo documento perché è stato recepito nel nostro ordinamento già nel 1991, con la legge 176, è stato recepito nel nostro ordinamento legislativo. Quindi quei diritti che riguardano i minori di età sono diritti cogenti, sono diritti che vanno resi esigibili, perché si tratta appunto di leggi. Poi in realtà così non è, purtroppo. Dovremmo aprire una digressione molto, molto ampia, non abbiamo tempo di farla. Mi permetto solo di raccomandarvi di scaricare, se non la conoscete, questa convenzione, di leggerla con attenzione, perché è uno strumento importante per l'educatore e da solo meriterebbe un corso universitario. Questo è il mio parere, ovviamente. Un secondo riferimento sul piano storico riguarda la pratica del lavoro educativo di strada. Non so se avete letto, conosciuto, magari qualcuno tra gli educatori che ha questa esperienza formidabile, perché comporta una sorta di rivoluzione nell'approccio dell'educatore. Non è più la persona, il ragazzo piuttosto che il bambino, che entra all'interno di una struttura che si chiama servizio pubblico, che si chiama comunità di ragazzi, che si chiama centro di aggregazione, che si chiama oratorio. È l'educatore che esce per incontrare i ragazzi, perché non tutti entrano in queste strutture, appunto, e hanno diritto di essere supportati nel loro percorso di crescita, perché crescere oggi è sicuramente molto difficile, molto complesso, è difficile orientarsi, come si dice, nella complessità del vivere. Con un po' di orgoglio personale voglio ricordare anche che il primo corso per operatori di strada si svolse a Torino nel 1993, un piccolo orgoglio relativo al fatto che in quel periodo lavoravo proprio al gruppo Bene di Torino e coordinavo il corso insieme a un collega. E subito dopo, tra l'altro, uscì anche la prima pubblicazione in Italia su questo tema del lavoro educativo di strada, che parte da un principio molto semplice. L'educazione si fa dove sono i ragazzi. L'educazione si fa dove sono i ragazzi. E quindi la si fa anche sulla strada, che vuol dire al bar, che vuol dire al pub, che vuol dire ai giardini pubblici, insomma tutti i luoghi frequentati dai ragazzi. Penso ancora a altro riferimento di questo breve elenco degli anni 70, 80 e 90, al testo uscito sempre nel 97 dal titolo Nell'educazione un tesoro. È un testo costruito da una commissione internazionale di studiosi, anzi mondiale, che in un volume piuttosto corposo traccia le linee di quello che dovrebbe essere l'educazione nel XXI secolo, quello che noi stiamo vivendo esattamente da 20 anni. Un testo poco conosciuto, non è un testo di legge recepito nell'ordinamento legislativo, ma un testo molto importante dal punto di vista degli orientamenti culturali che esso propone all'intero mondo, pensate. Un penultimo accenno faccio all'approvazione nel 97 della legge 285, legge di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la prima legge che guarda in positivo ai bambini e ai ragazzi. E infine la legge Iori, che conoscete e sulla quale non mi soffermo, ma ha definitivamente, fortunatamente, riconosciuto e normato la figura dell'educatore professionale. Terza bricola, le bricole che orientano la lettura all'interno di questo primo capitolo, i rischi. Cioè, qual è la situazione attuale? Quali sono i rischi che corrono il pensiero pedagogico e la pratica educativa? I pericoli, a giudizio dell'autore, sono diversi. Ne cito alcuni. La preoccupazione che la pedagogia venga superata e marginata dal dominio della tecnica e che il lavoro educativo venga ridotto a una tecnica. Non vi paiono parole azzardate o sciocche? Quante volte mi sono sentito chiedere nella mia esperienza professionale ma quali sono gli strumenti, le tecniche per fare educazione? La domanda non è offensiva naturalmente, però non possiamo pensare di ridurre appunto l'educazione, l'educare a delle tecniche, degli strumenti più o meno magici, più o meno affascinanti, più o meno attraenti. Innanzitutto il lavoro educativo si fonda su due strumenti fondamentali. E gli strumenti fondamentali sono l'educatore e l'educatrice, cioè se stessi prima di tutto, per come tu ti poni, per quello che sei come persona prima ancora che figura professionale. E il secondo strumento fondamentale è la relazione, la capacità di costruire, di mantenere, di alimentare, di chiudere anche una relazione. Perché quando ci si occupa di ragazzi in difficoltà, ci troviamo di fronte a situazioni che prima o poi vanno chiuse. Un secondo rischio è che le risorse economiche siano insufficienti, e questo è già un dato di fatto, nel senso che di fronte a tanti problemi che conosciamo, magari anche superficialmente, pensate appunto alla dispersione scolastica, al gioco d'azzardo da parte degli adolescenti, all'abuso di sostanze, e dicendo, di fronte a questi problemi non c'è stata, a parte il momento presente ovviamente, non c'è stata una presa di coscienza adeguata a livello di paese, e questo ha voluto dire che il Parlamento, il governo, non traducessero questo, a parte qualche regione, non traducessero questo in progetti, in azioni di sistema, cioè che riguardassero tutti i ragazzi. Ancora un pericolo, quello della superfluità, dell'utilità di queste discipline. Venendo a perdere, dice sempre Tramma, qualcosa di grave, ed è l'attenzione che educazione e pedagogia hanno sulla formazione integrale della persona. È sulla formazione a diventare persona, non tanto un consumatore. Ma prima di tutto accompagnare la persona a crescere come tale. E allora la pedagogia e l'educazione vanno difese, come ricordate ha scritto Lucio Demetri nel testo che ho citato, perché rischia di trasformarsi in un'entità residuale. Gli attacchi che arrivano sono quelli della globalizzazione, sono quelli del pensiero unico, cioè di chi non rispetta, non valorizza le diversità, e l'educazione non è questo, esattamente il contrario. La reiterata violazione dei diritti, e infine richiamo all'uomo forte, quello di cui abbiamo sentito parlare in questi ultimi tempi, e che Tramma individua come un rischio, o ha individuato come un rischio già diversi anni fa. Mi fermo e proseguiamo poi nel secondo file.